Diretta. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 7 anni di carcere, condannato il 39enne ticinese alla sbarra Lugano per violenze domestiche e abusi su minori. L'accusa chiedeva 12 anni di prigione. Attesa a Berna per la cosiddetta Lex UBS, il Consiglio federale potrebbe annunciare una stretta sui fondi propri richiesti alle banche di rilevanza sistemica. A Blatten si cercano soluzioni per le ipoteche dei proprietari che hanno perso la casa. Il governo valesano si sta attivando e si appella agli istituti di credito. Il duro scontro via social tra Musk e Trump. Oggi telefonata di chiarimento. Che dire di questo idillio finito così bruscamente? Ne parliamo con un analista. Aerei in ritardo o voli cancellati? L'UE cambia le regole, più diritti per i passeggeri ma meno rimborsi. Trovato l'accordo politico, il tema ora in Parlamento. Iniziamo dunque dalla cronaca giudiziaria, perché è stato condannato a 7 anni di carcere il 39enne ticinese alla sbarra Lugano per reiterate violenze sull'ex moglie, su quella attuale, e per violenza sessuale su minori. A Palazzo di Giustizia Lugano troviamo Marcello Iraci. Allora Marcello, come si è arrivati a questa sentenza per cominciare?
Beh, alla base della decisione del giudice Amo Spagnamenta c'è la totale credibilità delle due vittime. L'ex moglie e l'attuale moglie dell'imputato, va ricordato, si erano messe in contatto condividendo il proprio tragico vissuto e insieme hanno deciso di denunciare l'uomo che da 9 anni ormai infliggeva continue violenze alle due donne, prima una e poi all'altra, e abusava sessualmente dei loro figli. Lo scambio di messaggi tra le due vittime è stato ritenuto dal giudice particolarmente significativo, proprio perché era il disegno dello stesso orribile scenario in cui loro si trovavano a vivere. Non è stata per contro ritenuta credibile la ritrattazione della seconda moglie, perché giunta a seguito di una pesante manipolazione dell'imputato che dal carcere aveva tempestato la donna di telefonate.
Ecco, la richiesta di pena dell'accusa era però di 12 anni. Allora che cosa è successo? A cosa è dovuta questa riduzione a 7 anni?
Sì, sono due i motivi che hanno portato a questa sentenza. Da una parte sono cadute le accuse di tentato omicidio, che sono state sostituite dal reato di lesioni gravi, e dall'altra vi è una scemata imputabilità di grado medio per l'imputato, che soffre, secondo quanto determinato dal perito psichiatrico, di una patologia borderline, oltre ad avere una grave tossicodipendenza. Sono invece state confermate le accuse di violenza carnale e di atti sessuali con fanciulli. L'uomo sconterà la pena in carcere, dove seguirà anche un trattamento ambulatoriale in ambito psichiatrico.
Marcello Iraci da Palazzo di Giustizia. C'è attesa e in caso UBS anche tensione per la possibile stretta che potrebbe essere annunciata proprio oggi dal Consiglio federale sul capitale proprio richiesto alle banche di rilevanza sistemica. Il provvedimento farebbe parte di una serie di modifiche alla regolamentazione nota come col titolo Too Big to Fail, rivolta quindi agli istituti cosiddetti troppo grandi per fallire. Regolamentazione che è stata proposta dopo il tracollo di Credit Suisse. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Il pacchetto conta decine di misure, ma una in particolare sta facendo discutere da mesi, con tanto di preoccupazione, letta anche come avvertimento, da parte di Sergio Ermotti. Con condizioni troppo severe, UBS potrebbe considerare di lasciare la Svizzera. Stiamo parlando della nuova regolamentazione Too Big to Fail, e il provvedimento in questione è la quota di capitale proprio che le banche di rilevanza sistemica dovranno detenere in Svizzera per le loro filiali estere. Come per gli altri interventi, si tratta di una lezione tratta dalla crisi di Credit Suisse, che non poté vendere alcuni settori d'attività nell'impossibilità di coprirne i rischi con i propri fondi. E le attese degli analisti sono lo scenario ritenuto da UBS il peggiore. Attualmente la quota di capitale proprio prevista è del 60%, il Consiglio federale potrebbe aumentarla al 100%. Per la banca significherebbe capitale aggiuntivo fino a 25 miliardi di franchi, in gioco c'è la competitività sul piano internazionale, aveva affermato Ermotti, di cui l'eventualità che potrebbe essere presa in considerazione di lasciare la Svizzera. Di avviso decisamente diverso la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Ancora recentemente la presidente del CDA, Marlene Amstad, aveva dichiarato: gli istituti ben capitalizzati sono anche sostenibilmente competitivi e possono continuare a espandere il loro mercato. Non sta scritto da nessuna parte il contrario.
E intanto stamane la Banca Nazionale Svizzera ha reagito dopo la decisione del Dipartimento del Tesoro americano, che ha fatto sapere di voler inserire la Svizzera in una lista di monitoraggio per valutare eventuali comportamenti sleali dal punto di vista commerciale, ad esempio tramite la manipolazione del cambio franco-dollaro. Sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
Non è la prima volta che dagli Stati Uniti arrivano accuse verso la Svizzera per pratiche commerciali, diciamo, giudicate poco corrette. Nel 2020, sempre sotto l'amministrazione di Donald Trump, le accuse erano quelle di manipolare il franco svizzero. Cosa è successo questa volta? Negli scorsi giorni il Dipartimento del Tesoro statunitense ha consegnato un rapporto al Congresso nel quale vengono analizzate le pratiche commerciali ed economiche dei 20 maggiori partner commerciali statunitensi. La Svizzera, assieme ad altri 8 paesi, tra i quali Cina, Germania e Irlanda, è stata inserita in una lista di monitoraggio in quanto soddisfa 2 dei 3 criteri stabiliti in una legge del 2016 che sono presi in considerazione per capire se vi siano pratiche commerciali sleali, come ad esempio la manipolazione dei cambi, oppure politiche economiche che danneggino gli Stati Uniti. I 3 criteri determinanti sono l'avere un avanzo commerciale significativo nei confronti degli Stati Uniti, di conseguenza avere una bilancia dei pagamenti in attivo e, per ultimo, la manipolazione del cambio. La Svizzera, stando al Dipartimento del Tesoro, soddisfa i primi 2 di questi criteri. Ecco il motivo per il quale è stata messa sotto controllo e lo rimarrà per i prossimi 2 rapporti, i quali vengono pubblicati semestralmente, quindi per almeno un anno. La reazione dalla Svizzera non si è fatta attendere. La Banca Nazionale ha negato in modo deciso di attuare qualsiasi manipolazione dei cambi, anche se questo non è stato messo nei, diciamo, capi d'accusa, e anche perché nel rapporto gli Stati Uniti stessi dicono che la BNS nel 2024 non ha praticamente mai operato sul mercato dei cambi.
E le banche potrebbero essere invitate a fare di più in favore degli abitanti di Blatten. Alcune di loro hanno già deciso di sospendere o annullare gli interessi ipotecari degli abitanti che hanno perso la casa, questo fino alla fine dell'anno, ma il governo valesano si aspetta uno sforzo maggiore. Lucia Montini.
La Banca Cantonale del Vallese, Raiffeisen e UBS sospendono e in alcuni casi annullano gli interessi ipotecari fino alla fine dell'anno, secondo una ricerca della RTS. Hanno inoltre deciso di versare in favore di Blatten 1 milione ciascuna. Ma il consigliere di Stato vallesano Christophe Darbelet si aspetta che le banche facciano di più in futuro per quanto riguarda il rimborso dei debiti degli abitanti.
Le banche hanno già fatto certi gesti, par contre la dette resta.
Le banche hanno già fatto alcuni gesti, ma i debiti rimangono, ha spiegato Darbelet. Quando le assicurazioni avranno pagato quanto compete loro, occorrerà stabilire chi cancellerà questi debiti.
Chi elimina i debiti?
Secondo il responsabile del Dipartimento dell'Economia, di fronte alla totale distruzione di un intero villaggio, non si può pretendere il rimborso dei debiti per case che non esistono più. Occorrerà trovare delle soluzioni.
Può già vedere che là on a fait des gestes.
Il direttore della Banca Cantonale del Vallese, che conta una 40 di clienti domiciliati nell'ormai villaggio fantasma di Blatten, ricorda che la banca ha già fatto gesti considerevoli e per ora non si sbilancia. È una questione che analizzeremo a tempo debito, risponde Oliver Schneider ai colleghi, e cioè dopo che le assicurazioni e i fondi previsti per coprire i danni non assicurati avranno fatto la loro parte.
E le immagini dei tantissimi vestiti donati agli sfollati di Blatten hanno confermato ancora una volta come in casi come questi, in casi di catastrofe come questa, la solidarietà può essere poco mirata, tanto che le autorità negli scorsi giorni avevano detto alla stampa: ci servono soldi, non vestiti. Un'esperienza simile l'aveva vissuta anche il comune di Bregaglia dopo Cengolo e la colata detritica che colpì Bondo, era il 2017. Le autorità allora non dissero nulla, lo fa oggi l'allora sindaca Anna Giacometti. Sentiamo.
Sì, ricordo che sono arrivati diversi pacchi pieni di vestiti da parte di persone che volevano aiutare appunto la popolazione colpita, e noi avevamo messo a disposizione in maniera anonima questi vestiti, nel senso che chi voleva poteva recarsi in questo ufficio e scegliere i vestiti che gli mancavano, i vestiti che servivano, e poi quello che era di troppo l'abbiamo consegnato alla Caritas.
Quindi ne sono arrivati anche da voi troppi aiuti di questo tipo?
Da noi ne sono arrivati troppo, anche perché non va dimenticato che gran parte del villaggio di Bondo non è andato distrutto con le colate detritiche, quindi non erano tantissime le persone che avevano perso tutto.
per il comune è stato comunque un aiuto o è stato anche un onere?
Evidentemente fa molto piacere questa solidarietà, no, che abbiamo sentito anche nel ricevere questi pacchi pieni di vestiti. Io stessa avevo ricevuto un pacco indirizzato a me dove c'era un cappotto per l'inverno e una bella letterina. Ecco, io questo cappotto non me lo sono mai messo. No, un onere sì, è stato quel momento, quel compito, diciamo, in più quello di smistare tutti questi vestiti che sono arrivati, però comunque la solidarietà, diciamo, ci ha fatto molto piacere.
Le autorità regionali di Blatten hanno detto: mandateci soldi, non vestiti e non mobili. Si può dire così?
In questi momenti così difficili, dopo una tale catastrofe naturale che colpisce la tua popolazione, ogni tanto è difficile trovare le parole giuste e c'è anche sempre il rischio poi di essere fraintesi, quindi è molto importante avere qualcuno che ti aiuta anche nella comunicazione.
Signora Giacometti, lei anche nelle due commissioni di donazioni per il paesino di Brienz nei Grigioni e per la Mesolcina, che gestiscono solo soldi, però si può capire anche il donatore che, vedendo la catastrofe e immaginandosi che qualcuno non ha più nulla, vuole dare qualcosa perché magari i soldi non ne ha. Non è così scontato aiutare.
Non è così facile aiutare, c'è forse anche chi non ha mezzi finanziari da versare sui conto dei comuni colpiti e quindi lo fa in un altro modo, con un altro gesto, come ad esempio quello di donare dei vestiti a chi ha perso tutto o della mobilia. E può anche succedere che arrivano delle cose che forse non servono e quindi non sarebbe male se si prendesse prima contatto con le autorità per capire dove c'è la necessità di fare dei regali di questo tipo.
Comunque anche un pensiero simbolico conta, perché lei si ricorda ancora la letterina che accompagnava quel cappotto.
Sì, io questa letterina e il cappotto non li dimentico più, ma è stato un pensiero molto gentile da parte di questa persona che mi ha inviato il pacchetto, appunto, con il mio nome, con il cappotto, con una letterina per farmi coraggio e per dirmi che sperava che il cappotto mi sarebbe servito durante l'inverno, e l'avevo anche ringraziata con due righe, anche se il cappotto non me lo sono mai messo.
Anna Giacometti a microfono di Alan Crameri. Torniamo ora sul duro scambio consumatosi ieri a distanza sui social e in diretta televisiva tra l'uomo più potente al mondo e l'uomo più ricco al mondo.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Sono molto molto deluso da Elon, l'ho aiutato molto. Queste le parole del presidente americano Donald Trump, pronunciate ieri dallo studio ovale su Elon Musk. Questo è seguito poi appunto tutta una serie di scambi tra i due via social. Chiara Savi ha raccolto le considerazioni di Raffaella Baritono, professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
Io penso che fosse quasi inevitabile, non fosse altro per lo scontro fra due personalità narcisistiche. Quindi da questo punto di vista molti si aspettavano fin dall'inizio di capire quando e su quali questioni si sarebbe operata una rottura. E d'altra parte c'è una componente del movimento MAGA, rappresentato da Steve Bannon, che non aspettava altro che questa crisi tra Trump e Musk. Quindi sì, da questo punto di vista penso che ci si potesse aspettare una rottura.
Questo scambio in mondovisione a chi fa più male, al presidente o a Elon Musk?
In questo momento credo che Musk sia in una posizione più di difficoltà, non fosse altro perché è andata in fumo quella utopia di pensare come tutto l'ambito di un settore economico fortemente strategico, quale quello legato all'high tech, potesse essere talmente forte da prevalere sul potere politico. E questo secondo me è un tema importante, perché naturalmente dietro a Musk ci sono tutta una serie di altri esponenti che hanno condiviso questo progetto, e però dimostra anche come la struttura del potere politico in realtà poi porta a una certa preminenza delle ragioni della politica rispetto alle ragioni puramente economiche e di efficienza imprenditoriale.
La Casa Bianca ha fatto sapere che in giornata dovrebbe esserci uno scambio telefonico tra Musk e Trump. Si cerca di far pace?
Sì, perché non è conveniente per nessuno dei due. Non è conveniente per Trump perché Musk, che controlla una piattaforma come X, che ha la possibilità di accedere a dati sensibili, potrebbe sentirsi costantemente sotto ricatto, come d'altra parte già emerso con l'insinuazione di Musk a proposito dei file Epstein. Non è conveniente nemmeno per Musk e soprattutto il settore strategico come quello del Silicon Valley, che ha comunque bisogno di avere un accesso privilegiato alla struttura presidenziale per cercare di veicolare, mediare rispetto a quelli che sono i loro obiettivi economici e di lungo periodo.
L'Ucraina è stata attaccata la notte scorsa dalla Russia con più di 450 droni e missili. La maggior parte di questi è stata intercettata dalla difesa aerea ucraina, ma più di una cinquantina sono riusciti a raggiungere i loro bersagli, provocando vittime e danni. Una rappresaglia, ha affermato il ministro della difesa russo, per l'azione dei servizi segreti ucraini contro le basi che ospitavano i bombardieri strategici. È stata colpita anche la capitale Kiev, dove troviamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, che notte è stata quella appena trascorsa?
Sì, è stata una notte complicata, soprattutto qui a Kiev, dove almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite. Ma anche nel resto dell'Ucraina milioni di persone hanno passato la notte nei rifugi e sono stati tenuti svegli dal rumore dei cannoni della contraerea e dal rombo dei jet, che intercettavano droni e missili russi. Qui nella capitale abbiamo sentito le prime fortissime esplosioni intorno all'1 di notte e l'attacco è proseguito fino alle 5 di mattina. È stato un bombardamento davvero intenso che possiamo paragonare a quelli dello scorso fine settimana, che erano bombardamenti record. In 2 anni che ho passato a Kiev non ho mai sentito attacchi così rumorosi e gli amici e i colleghi mi confermano che nemmeno nel 2022 la situazione era così grave. I russi hanno impiegato più di 400 droni suicidi e oltre 40 missili e, come ormai accade regolarmente, la battaglia aerea si è sentita chiaramente anche qui nel centro della capitale, dove i rottami di un drone hanno incendiato un'area non residenziale. In periferia, dove la situazione è quasi sempre peggiore, è stato colpito un condominio di 10 piani. Il ministro della difesa russa ha detto che quello di questa notte è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro gli aeroporti militari russi. E questa, paradossalmente, è una consolazione per molti ucraini. Gli attacchi come quello di questa notte sono devastanti, ma sono ormai divenuti parte della vita normale delle città ucraine. Questa mattina qui a Kiev le persone sono andate al lavoro come ogni giorno, mentre bar e ristoranti sono aperti con i tavolini fuori, approfittando del bel tempo. Insomma, se questo è il peggio che Putin riesce a fare, dicono in molti, Kiev continuerà a resistere.
Davide Maria De Luca, nostro collaboratore a Kiev. L'annosa riforma dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo nell'Unione Europea è a una svolta. Gli Stati membri hanno raggiunto ieri un accordo politico: si riducono gli importi dei rimborsi in caso di ritardi e cancellazioni, ma si aumenta il ventaglio dei diritti di chi vola e si migliora l'assistenza. La parola ora passa al Parlamento Europeo. Da Bruxelles sentiamo il corrispondente Andrea Ostinelli.
Alcuni la considerano una vittoria della lobby del trasporto aereo, che ottiene dagli Stati membri condizioni più stringenti e importi più bassi per i rimborsi ai passeggeri in caso di ritardi e cancellazioni. Il tetto massimo scenderà da 600 a 500 euro, mentre il ritardo tollerato crescerà da 3 a 4 ore per i voli fino a 3.500 km e sarà di 6 ore nel caso dei voli più lunghi. Per le rotte più brevi il rimborso massimo sarà di 300 euro. Ma la nuova impostazione prevede anche una trentina di diritti per i passeggeri confrontati con ritardi e cancellazioni. Per le compagnie aeree si prevede l'obbligo di offrire alternative quanto prima possibile, inclusi voli operati da altri vettori o con altri mezzi. Se entro 3 ore dall'interruzione del servizio la compagnia non trova una soluzione adeguata, i passeggeri potranno organizzarsi richiedendo un rimborso fino a 4 volte il prezzo del biglietto. Sancito inoltre il diritto all'assistenza riguardante bevande, cibo e alloggio. Se non viene soddisfatto, i passeggeri che provvedono da sé saranno rimborsati. In caso di cancellazioni, la compagnia aerea sarà tenuta a fornire richieste di risarcimento precompilate.
What we managed to do is actually to reinforce the passenger rights.
Quello che abbiamo cercato di fare è rafforzare i diritti dei passeggeri che ci sono oggi, ha commentato il commissario ai trasporti e al turismo, Apostolos Tsitsikostas. Conto che si possano ampliare anche di più dopo le discussioni col Parlamento europeo. Abbiamo ancora molto da fare, questo è solo l'inizio.
Con questo è tutto, vi lascio lo sport, un buon pomeriggio a tutti.